nuovo bentrovati e bentrovate. Questa è la seconda lezione del corso di estetica per lingue e letterature straniere, primo anno, corrispondente alla giornata di martedì 17 marzo. Questa è dunque la prima parte della lezione, a cui ne seguirà una seconda per esigenze di formato. Allora, ci siamo lasciati dopo aver illustrato per grandi linee che cosa dobbiamo cominciare a intendere con la questione inerente alla lettura di un testo e in generale al rapporto che noi abbiamo con le opere d'arte letterarie e non solo. Abbiamo detto che le opere d'arte sono degli oggetti molto particolari, nel senso che pur non essendo stati noi gli spettatori, gli ascoltatori, i lettori, i fruitori in genere a produrle, queste opere hanno bisogno di noi, che fino alla prova contraria non ne sappiamo nulla prima di incontrarle, hanno bisogno di noi per diventare veramente se stesse. In questo scambio si realizza il senso dell'opera, che per certi aspetti, vedremo, va al di là delle intenzioni stesse dell'autore, perché si fonda su ciò che realmente accade, sui significati che effettivamente si dispiegano nel momento della sua messa in scena, della sua proiezione, della sua visione, della sua lettura, nel caso dei testi letterari. Abbiamo introdotto una serie di immagini, di figure, con cui diversi autori di cui ci occuperemo descrivono, l'asse portante di quello che essi intendono per incontro con l'arte. Abbiamo parlato nel caso di Steiner di un vero e proprio rapporto di ospitalità con l'opera che deve entrare dentro di noi. Naturalmente può entrare solo se noi la facciamo entrare, no? E l'opera può entrare naturalmente solo attraverso il canale del linguaggio. Dobbiamo comprendere il linguaggio, che sia sonoro, visivo o verbale, in cui l'opera è stata scritta e che in questa modalità può raggiungerci. Abbiamo parlato poi invece nel caso di Gadamer di una figura diversa. Gadamer pensa il rapporto con l'opera come un vero e proprio dialogo, in una maniera ancora più radicale rispetto a Steiner. Naturalmente anche Steiner presume e lascia intendere che questo straniero comincia a parlare con noi e noi con lui, naturalmente. Ma è importante questa sottolineatura di lontananza e in qualche misura anche di ignoranza radicali circa le sue origini. Noi non sappiamo niente di lui, dell'opera, secondo Steiner, mentre secondo Gadamer noi sappiamo già, se non molto, almeno qualcosa, o perlomeno quello che ci basta per avviare un dialogo dove noi in qualche modo siamo chiamati a realizzare una comprensione. In questo dialogo è il linguaggio stesso che ci può condurre, ci può portare attraverso i suoi riferimenti, ci può portare a una comprensione, cioè a intendere le parole nello stesso modo, cosa che non accade così spesso anche nei dialoghi ordinari, a intendere le parole nello stesso modo, nella stessa accezione, con la stessa sfumatura, presumendo le stesse risposte, e aspettandosi quindi in un qualche misura, delle risposte che sono a tono, come si dice, no? E non sono invece sfasate o addirittura delle non risposte. Abbiamo poi parlato di Figal che immagina anch'egli naturalmente una relazione, ma diciamo caratterizzata da questo elemento di fondo che è l'estraneità. L'estraneità che consiste nel fatto che il testo è muto in una maniera particolare, è scritto, l'opera musicale è, diciamo, trascritta, in uno spartito, l'opera visiva è fissata su un supporto, il testo letterario è stampato su una pagina o comunque visibile attraverso un display. Tutto questo ha bisogno del nostro intervento, ma questa condizione del testo non corrisponde minimamente a quella di una presenza silenziosa, come potrebbe essere quella di un parlante, di un uomo, di una persona come noi, che tace, ma potrebbe anche, volendo, cominciare a parlare, cominciare a dare suono ai suoi pensieri, alle sue sensazioni, eccetera. Dunque, l'estraneità è il motivo di fondo, e noi vedremo che questo modello porterà Figal a contestare talune conclusioni del discorso di Gadamer e in parte anche del discorso di Steiner. Adesso però vorrei aggiungere ancora un concetto di fondo, sempre in questa maniera sommaria e introduttiva, perché siamo appunto all'inizio e vorrei darvi, prima di scendere nel dettaglio, vorrei darvi un saggio, diciamo, della ampiezza anche dei problemi di cui ci occuperemo. Per tutti questi autori, seppure con modalità diverse, dicevo, la lettura, il rapporto con un'opera non consiste nel decodificare semplicemente un testo. La lettura, il rapporto di lettura e di comprensione è un rapporto impegnativo che deve in qualche modo coinvolgerci, non ha nulla di puramente distaccato, non può corrispondere a una semplice trascrizione, a una registrazione, a una semplice decodifica, perché in questo contatto, in realtà, quando le cose funzionano, cioè quando noi non solo accettiamo di guardare, di ascoltare o di leggere, ma lo facciamo con piena partecipazione, cioè facendoci letteralmente prendere, catturare da quello che ci sta davanti. Ecco, in questa maniera noi diventiamo indispensabili all'opera perché si possa aprire. E l'opera effettivamente, quando noi siamo nella condizione di accettarla e di incontrarla, cosa che naturalmente ci costa anche fatica, concentrazione, studio, tutt'altro che scontata. Ecco, in questa maniera noi consentiamo in realtà all'opera stessa di diventare presente. Questo concetto è un concetto che può apparire strano. Abbiamo detto che quando incontriamo un'opera d'arte, stabiliamo una relazione con qualcuno che non è necessariamente l'autore dell'opera, è l'opera stessa che possiamo intendere, a seconda dei punti di vista, come una persona in carne ed ossa che ci sta parlando, e questo lo pensano a vario titolo Steiner e Gadamer, o viceversa come una forma di pensiero congelato. E questa invece è la posizione di Figal, che non accetta di ritenere il testo equiparabile, il testo è tutto quello che il testo dice, naturalmente, equiparabile a quello che una persona può dirci. Allora, abbiamo detto che la relazione col testo è una relazione, di questo tipo. Abbiamo qualcosa davanti a noi, qualcosa o qualcuno, ma il punto è che questo qualcosa o questo qualcuno debbono diventare veramente presenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che il testo ha da dirci, e quando parliamo di opere d'arte, un'opera d'arte ha sicuramente tanto da dirci, quello che il testo ha da dirci comincia a prendere forma, a prendere corpo, letteralmente, e quindi a diventare presente solo se noi siamo coinvolti a vario titolo, solo se noi ascoltiamo quello che il testo ha da dirci, siamo profondamente interessati e per certi aspetti ci lasciamo prendere, ci lasciamo in taluni casi anche trascinare, forse anche travolgere. Dunque, è importante questa dimensione di partecipazione, che non vuol dire semplicemente essere bene intenzionati, cioè avere intenzione di capire quello che ci viene detto. Non basta essere ben disposti, non basta aver voglia di incontrare qualcuno o qualcosa per riuscire effettivamente a incontrarlo. Ecco, questo momento in cui l'opera davvero si dischiude dipende dal modo in cui noi ci accostiamo a lei, cioè dipende dal modo in cui noi riusciamo a farla parlare. Lei naturalmente ha delle cose da dirci, noi siamo nella condizione di ascoltarla, ma il nostro è un ascolto che si mescola inevitabilmente alle parole che lei ci dà da ascoltare. Se non c'è la nostra capacità di ascoltare, il suo discorso non arriva alle nostre orecchie e noi non sentiamo che qualcosa effettivamente ci sta parlando. Dunque, la presenza dell'opera vuol dire rendersi conto, in qualche modo toccare con mano, che l'opera è davvero capace di non solo comunicarci qualcosa, ma di prendere la forma di una realtà, in qualche modo. L'opera ci parla, ci mostra, ci dà qualcosa che esiste nella forma del significato. Un quadro mi mostra un paesaggio, magari un paesaggio di fantasia, che non è realmente presente sotto i miei occhi, così pure può fare un libro, un romanzo, una poesia. Ci parlano di cose, ma ce ne parlano senza che le cose di cui ci parlano siano realmente presenti. Ecco, questa che è una grande libertà dell'arte, cioè poterci parlare e del linguaggio in generale, poterci parlare di qualcosa che non sta sotto i nostri occhi, che non è alla portata della nostra mano, che non appartiene alla nostra dimensione fisica, poterci parlare di qualcosa che in qualche misura non c'è, potremmo dirlo, potremmo dire così, ma quando questa parola riesce, quando questo atto si realizza, beh, è come se questo qualcosa diventasse presente e addirittura acquisisse una dimensione di realtà che è ancora più reale del reale. Questo è un punto su cui, ad esempio, Gadamer insiste moltissimo. L'arte ha la capacità, in questo senso, di mostrarci la verità delle cose, non solo di rendercele presente, ma di rendercele presente in una maniera talmente potente, profonda, coinvolgente, che le cose che abbiamo intorno, gli oggetti che fanno parte della nostra vita quotidiana, è come se perdessero di significato o comunque se mostrassero i loro limiti davanti a ciò che l'arte è in grado di mostrarci. In questo senso, l'arte è capace di parlarci delle cose rendendole ancora più vive, ancora più presenti, rispetto al loro modo abituale di mostrarsi e di in qualche modo fornire un servizio, un sostegno, un riferimento alla nostra esistenza. Questa idea, dunque, di presenza, capite che diventa molto impegnativa anche per noi. Nel senso che leggere un'opera non significa un'opera d'arte, misurarsi con l'arte non equivale semplicemente a capire quello che c'è scritto, a vedere quello che è stato dipinto o disegnato. L'atto ricettivo, l'atto di fruizione dell'arte, dicevo, non è una semplice registrazione, non è una decodifica, perché se noi non entriamo nella capacità che quello che ci sta davanti ha di farci vedere, se noi non accettiamo di vedere con gli occhi di ciò che si mostra a noi, se non accettiamo di mutare il nostro punto di vista e di entrare in una dimensione, nel mondo della cosa che ci viene raffigurata e che ci viene narrata, se noi non ci addentriamo realmente dentro a questa dimensione, è come se la parola, l'immagine, il suono non ci avessero detto nulla. Dunque, non basta esercitare lo sguardo, non basta esercitare l'ascolto per dire di aver compreso e di aver, come dire, stabilito una relazione con l'arte. Perché? Perché quando poi questa relazione si stabilisce, si dà con una evidenza tale, con una forza tale, che non è più possibile dubitarne, cioè la cosa diventa presente. Finché questo non accade, e non è detto che accada, e se accade, accade, direi, abbastanza di rado, non così frequentemente, se questo non accade, dunque, noi restiamo al di fuori di questa dimensione, della dimensione artistica, che è una possibilità, quindi, che riguarda prima di tutto la nostra vita, la possibilità di avere un incontro in cui sentiamo effettivamente di aver incontrato qualcosa. Dalla parte successiva, cioè nella seconda parte di questa lezione, cominceremo a vedere quali sono i problemi, gli ostacoli che si possono frapporre all'incontro con l'opera. Cominceremo a vederlo parlando di Steiner, dei testi che avete in programma e di un testo, diciamo, ulteriore che io mi incaricherò di illustrarvi, Vere presenze, che non è compreso nel programma, ma insomma di cui dovremmo parlare, in cui Steiner è ben consapevole che questo incontro oggi per noi è per certi aspetti più difficile di quanto non lo fosse in passato.